10.000 miliardi di dollari, questo è il totale dei fondi gestiti da BlackRock, la società di gestione degli investimenti più grande del mondo. E se anche hai solo 2 euro investiti, la domanda che non puoi non esserti fatto almeno una volta è: oh, ma com'è che andranno gli investimenti nel 2024? E quindi oggi siamo gasatissimi perché ne parliamo proprio con Bruno Rovelli, che è Chief Investment Strategist di BlackRock Italia.
Cheers. Bruno, benvenuto a Cheers. Aiutaci a capire esattamente che cosa fai in BlackRock.
Bene, innanzitutto grazie dell'invito. Io sono Chief Investment Strategist per BlackRock, che ovviamente ha bisogno di un minimo di spiegazione, perché detto così chissà cosa significa. Cioè, quello di cui mi occupo è analizzare i dati economici e finanziari per cercare di costruire un quadro di investimento e anticipare quelle che potrebbero essere le tendenze future dei mercati finanziari.
Fighissimo.
Sì, è un po' faticoso però.
Immagino. Ma tornando a BlackRock, possiamo dire che tra le tante cose BlackRock è anche sinonimo di ETF, diciamo. Comunque sono uno strumento finanziario che si è diffuso tantissimo negli ultimi anni anche in Italia. Quindi spiegaci brevemente, ma soprattutto in maniera semplice, che cosa sono esattamente gli ETF?
Gli ETF sono a tutti gli effetti dei fondi comuni di investimento. Il fondo comune è di fatto una raccolta di diversi titoli. Possono essere titoli azionari, titoli obbligazionari, un mix di titoli azionari e obbligazionari. Però a differenza dei fondi comuni, gli ETF sono quotati in borsa, quindi li puoi comprare così come compri una singola azione, come compri una singola obbligazione. Quindi l'ETF ti offre la diversificazione di un fondo comune, quindi il fatto che tu non stia comprando un singolo titolo e quindi sia esposto al rischio del singolo titolo, ma allo stesso tempo lo compri esattamente come compreresti un singolo titolo, quindi alla facilità di acquisto che hanno i singoli titoli. Quindi alla fine gli ETF risolvono, così come storicamente anche i fondi comuni, il problema del come faccio a essere esposto a un mercato, a un settore, a un tema di investimento, però senza essere esposto anche alla componente idiosincratica del singolo titolo, ma avendo un'esposizione un po' più diversificata. Rispetto ai fondi comuni, tipicamente gli ETF hanno il vantaggio che hanno normalmente, oltre alla semplicità di acquisto, un costo più basso. C'è da dire anche un'altra cosa, che l'ETF, proprio per la sua natura che ho raccontato all'inizio, cioè che alla fine è una specie di ibrido, no? Nel senso che offre diversificazione ma è anche quotato, quindi è molto facile da comprare, però relativamente ai fondi comuni offre anche in alcuni casi una precisione di esposizione a alcuni sottotemi di investimento a cui puoi ottenere esposizione solo tramite gli ETF. Quindi molto spesso i fondi comuni coprono allocazioni abbastanza aggregate, no? Mercato azionario americano, le small cap. Nel caso di ETF, riavere esposizioni molto, molto precise. Posso avere, non so, le small cap giapponesi, ad esempio, cioè, oppure alcuni temi di investimento particolarmente specifici.
Colgo la palla al balzo allora per chiederti questo. Stavi dicendo che gli ETF sono anche a tematica, e sicuramente un tema estremamente in voga nel mondo ETF in questo momento è quello dell'intelligenza artificiale, che alla fine è estremamente in voga ovunque. Quindi
diciamolo, giustamente. Diciamo.
Allora, benché possa sembrare un po' una domanda, no, da palla di cristallo, perché non si sa ancora quello che succederà, stiamo vedendo delle dinamiche sicuramente interessanti. Cioè, da un lato abbiamo diverse compagnie che adesso stanno iniziando ad allenare i propri modelli, che magari esistono anche pubblicamente, però su dei loro dati interni. E questo sicuramente gli dà un vantaggio competitivo enorme rispetto ad altre compagnie. Però poi, e questo lo dico magari in tono anche un po' speculativo perché non può saperlo nessuno, potremmo anche vedere, non so, le big tech che inizieranno a trovare nuove applicazioni per queste tecnologie che stiamo vedendo crescere e svilupparsi molto rapidamente negli ultimi anni. Quindi secondo te dove sarà effettivamente concentrato il valore? Quali potrebbero essere le innovazioni principali e quali potrebbero essere magari, diciamo, delle opportunità da tenere sott'occhio nei prossimi anni?
Non c'è dubbio che il tema dell'intelligenza artificiale non è nuovo, però la cosa che è nuova è la rapidità con cui oggi siamo in grado di interagire con l'intelligenza artificiale, cioè la semplificazione che i modelli, i cosiddetti large language models, hanno messo nella capacità delle persone di interagire con l'intelligenza artificiale qualcosa di nuovo. In più questa possibilità è stata resa possibile da un incremento esponenziale nelle capacità di calcolo, no? Quindi non dobbiamo dimenticare che spesso il progresso tecnologico è fatto di diverse cose che accadono contemporaneamente, mm-hmm. e alcune cose che accadono diventano degli enabler, cioè delle cose che rendono possibili fare altre cose. Da questo punto di vista, no, l'analogia che uno può fare è, possiamo pensare alla diffusione di internet, del 3G e del 4G in particolare, no, che hanno reso poi possibile tutta una serie di prodotti e applicazioni che magari nella fase iniziale, no, in cui questi prodotti e queste applicazioni non erano immaginabili. Siamo in una situazione abbastanza simile. C'è una technology stack, una serie di strati di approfondimento tecnologico. Siamo in questo momento nella fase iniziale, che è la costruzione di modelli fondamentali, foundational models. Tuttavia, se noi pensiamo a qual è l'obiettivo di lungo periodo, è chiaramente quello di aumentare la produttività dei lavoratori in tutti i settori di economici. Sì. Ed è chiaro che quando noi ci muoviamo lungo questa direzione, la fase successiva sarà come le diverse applicazioni lato software saranno in grado, relativamente ai diversi settori e anche alle singole compagnie, di consegnare i benefici dell'intelligenza artificiale in termini di produttività. Questo è più complicato perché non basta il software, cioè i modelli produttivi aziendali sono in larga parte consolidati e quindi non devi soltanto pensare c'è un nuovo software, una cosa nuova che mi permette di diventare più produttivo, ma devi pensare come posso riconfigurare il mio workflow per diventare più produttivo. Ora, questa cosa che sembra semplice in realtà è molto complicata, proprio perché spesso le organizzazioni sono resistenti ai cambiamenti, lo sappiamo.
Sì.
E dall'altro lato la riconfigurazione dei modelli produttivi richiede tempo, richiede convincimento, richiede supporto da parte del management, convincimento da parte delle persone che ci lavorano. E quindi io credo che i benefici più diffusi dell'intelligenza artificiale richiederanno, come dire, un tempo un po' più lungo. In che modo un'azienda che produce, ne so, bevande può beneficiare
delle AI, esatto.
Quali sono le aree dove può beneficiarne? Tutta questa cosa è dove, come dire, l'intelligenza artificiale aumenta la produttività dell'economia, probabilmente riduce l'inflazione, no? Perché se io divento più produttivo riesco anche a abbassare il prezzo a cui vendo alcuni beni e servizi. Ecco, questa cosa è una cosa che vedremo non nei prossimi 1-2 anni.
Okay,
è un tema che riguarderà probabilmente i prossimi 10-15-20 anni. Però l'impatto è sicuramente rivoluzionario, non possiamo sottostimare,
certo,
l'impatto che questa cosa avrà sulla crescita economica, sulla distribuzione della crescita economica, certo, sulla polarizzazione tra vincenti e perdenti.
Abbiamo parlato di questo mega trend dell'AI, però quello di cui si parla di più in questo periodo è sicuramente quello della transizione energetica. Sicuramente gli investimenti stanno crescendo molto in questo campo, però poi andare a definire quello che sarà l'andamento futuro è molto più complicato. Quindi quello che volevo chiederti è, secondo te, quale sarà l'impatto di questa transizione sugli investimenti nel 2024?
Dal punto di vista macroeconomico, non c'è dubbio che questa transizione comporta una maggiore quantità di investimenti. Questa maggiore quantità di investimenti è ovviamente necessaria perché passiamo da un'economia, che è quella basata sui fossil fuel, dove gran parte dell'infrastruttura è già presente perché è stata costruita in un periodo di tempo molto lungo, ha un'economia che si basa su un'infrastruttura che tendenzialmente è diversa, non sarà diversa per tutti i settori alla stessa velocità, ma è diversa. Questo significa un aumento degli investimenti in quello che possiamo chiamare il campo energetico allargato, okay? Fatto di energie tradizionali e energie alternative. Quindi dobbiamo pensare alla transizione energetica come qualcosa che in realtà nel breve periodo aumenta la crescita economica per i motivi, non brevissimo, però nell'orizzonte temporale di transizione, perché di fatto costruiamo una infrastruttura che in parte convive con l'infrastruttura esistente. Allo stesso tempo questo processo probabilmente aggiunge un po' di inflazione, no? Questo è un po' inevitabile nel percorso, perché chiaramente dobbiamo transitare da un tipo di economia che di fatto non includeva, no, le esternalità negative dell'inquinamento a un modello dove queste esternalità sono incorporate. Questo apre anche tutta una serie di opportunità di investimento, secondo noi, che sono in parte nelle cosiddette energie alternative, ma in parte anche in quelle che possono essere considerate le energie di transizione, no? Cioè, l'importante è che gli investimenti che vengono fatti nel corso dei prossimi anni siano in grado di garantire la capacità del sistema energetico di sostenere la crescita economica nei paesi sviluppati e nei paesi emergenti. Per questo preferiamo parlare oggi di transizione energetica, no? Nel senso che il concetto di transizione è molto importante. Uno non può focalizzarsi esclusivamente sull'obiettivo finale. L'obiettivo finale è chiaramente laddove devono essere organizzate le politiche economiche per arrivarci, ed è un obiettivo giustamente stabilito in larga parte dai policy makers, ma dobbiamo capire come arrivare all'obiettivo finale assicurando, come dire, una crescita economica positiva.
E a proposito di non avanzare alla stessa velocità, no? Un tema che tu hai menzionato nella risposta di prima, un altro elemento super attuale, mi viene da dire purtroppo, è la crisi demografica. Cioè ci sono alcuni paesi, tra cui l'Italia, in cui ci sono da un lato sempre più anziani, dall'altro si fanno sempre meno figli, e questo naturalmente ha un impatto enorme, uno, su capacità produttiva e due, sulla crescita economica. Al lato opposto ci sono alcuni paesi, come quelli che hai menzionato tu, in cui si fanno sempre più figli e quindi la classe media diventa sempre più grande. Secondo te, quali saranno proprio le implicazioni, gli impatti di questa divergenza demografica a livello di investimenti?
Di che cosa è fatta la crescita economica nel lungo periodo? Sostanzialmente la crescita economica nel lungo periodo è fatta da due cose. Dalla demografia. La demografia ti dice quanto cresce la forza lavoro, e la crescita della forza lavoro è una delle variabili che spiega la crescita economica. L'altra variabile, che è la produttività, dipende dal progresso tecnologico. Ora, non c'è dubbio che la demografia avversa che caratterizza una larga parte dei paesi industrializzati, ma non solo, anche la Cina, significa a tutti gli effetti che il nostro trend di crescita di medio-lungo periodo è destinato a decelerare. Da questo punto di vista non ci sono solo gli effetti macro che ho appena raccontato, ma vi sono anche degli effetti ridistributivi importanti. È abbastanza chiaro che una popolazione che invecchia è una popolazione che pone soprattutto sui bilanci pubblici una pressione piuttosto elevata. Certo. La pone attraverso la spesa pensionistica, chiaramente, ma pesa anche sulle finanze pubbliche indirettamente. La spesa sanitaria è un altro elemento, anche qui questo è più vero in Europa che negli Stati Uniti, ma è vero anche negli Stati Uniti. Popolazione che invecchia tende ad aumentare la spesa sanitaria, e vediamo queste tendenze in modo piuttosto chiaro. Ovviamente i modelli di consumo non sono gli stessi. Quando io sono giovane consumo determinate cose, quando sono nella fase intermedia della mia carriera ne consumo altre, quando sono anziano consumo altre cose ancora. Quindi non c'è dubbio che gli impatti demografici non hanno solo un effetto macroeconomico, che è quello che ho descritto all'inizio, sui bilanci pubblici, ma hanno anche degli effetti ridistributivi all'interno dei settori, perché non è la stessa cosa che consumo a 20 anni, a 30 anni, a 40, a 50 o a 70 o 80. Pensiamo a un numero crescente di persone che va in pensione, alcune di queste hanno magari esigenze ricreative che devono essere intercettate magari in modo diverso dalle esigenze ricreative, no, di un ragazzo, certo, di ragazzi come siete voi. Quindi, quindi
noi più vicini ai 30.
Vabbè, ok.
Chiede nella fossa.
Però questo è piuttosto rilevante, e questo crea, soprattutto nell'interazione, no, tra crescita economica e inflazione, altri punti di domanda, perché noi siamo abituati a pensare, ad esempio, come quello giapponese, dove una popolazione è invecchiata molto prima rispetto alle altre popolazioni, ha prodotto non solo una crescita economica molto molto contenuta, ma anche quello che tecnicamente si chiama una deflazione, no? I prezzi in Giappone sono scesi quasi ogni anno per gli ultimi 20 anni. Secondo noi però l'esperienza giapponese è un'esperienza un po' particolare. Quando uno invecchia non necessariamente consuma di meno, ma consuma cose diverse da quello che consumava. Il fatto che questa cosa necessariamente significhi che l'inflazione è più bassa non è vera. Anzi, paradossalmente, se tu hai pochi lavoratori relativamente al numero di persone che sono in pensione, quello che potrebbe succedere è che quello che noi chiamiamo essere il pricing power, del lavoro è destinato a salire e quindi probabilmente vi è una pressione un po' più al rialzo sulla dinamica salariale legata al fatto che, se uno anche osserva oggi i tassi di disoccupazione nei principali paesi industrializzati, relativamente alla storia sono molto bassi.
Certo.
E questo in parte riflette, come dire, il fatto che molte persone escono dalla forza lavoro e non altrettante persone entrano.
Abbiamo parlato di tre megaforze che realisticamente segneranno le nostre vite nei prossimi 10-15 anni, però forse nel breve periodo quella che avrà un impatto maggiore sugli investimenti nel 2024 è la dinamica geopolitica globale, nel senso che tra l'Ucraina, Gaza, le tensioni tra Cina e Stati Uniti, le elezioni negli Stati Uniti e letteralmente in mezzo mondo, ci sarà un impatto molto forte sugli investimenti. Secondo te, quali saranno proprio gli scenari dei mercati che ci dobbiamo aspettare e le implicazioni di questa dinamica a livello di investimenti?
In generale, a meno che non si entri in un nuovo regime geopolitico, tutti questi eventi geopolitici tipicamente non producono in realtà impatti particolarmente duraturi. Quali sono invece alcuni casi in cui questa cosa non è così? È quando si creano dei diversi regimi geopolitici. Farei la differenza tra un evento geopolitico e un regime geopolitico. Se noi pensiamo dove siamo vissuti nel corso degli ultimi 20 o 30 anni, sono stati caratterizzati da quello che tipicamente noi chiamiamo oggi globalizzazione. E quello che oggi sta succedendo è che vediamo che questi elementi di efficienza si devono affiancare degli elementi che hanno a che fare con la sicurezza. Alcuni di questi eventi geopolitici che tu hai citato, che richiedono, no, l'abbiamo visto, ma la stessa pandemia da Covid-19, se vogliamo, certo, no? Sappiamo certo. Che a un certo punto abbiamo scoperto che alcune catene produttive globali, se si interrompevano, c'erano delle cose che, no? Pensiamo alle mascherine. Quindi in generale oggi stiamo entrando in un mondo che è al margine meno prono alla globalizzazione di prima. Su alcuni temi che sono collegati alla sicurezza, penso alla tecnologia, penso alle biotecnologie, si va verso una maggiore frammentazione delle catene produttive globali, lungo sostanzialmente una direttrice che possiamo chiamare più centrata attorno agli Stati Uniti e un'altra direttrice che è più centrata attorno alla Cina. Questo ovviamente genera vincenti e perdenti. Ci sono alcuni paesi che sono posizionati in modo molto favorevole, no? Vi sono paesi che beneficiano non solo di questo tema geopolitico, ma beneficiano anche di favorevole demografia. Pensiamo all'India. L'India è un paese che possiamo definire come in qualche modo multiallineato, no? Noi abbiamo identificato questa idea che vi siano molti paesi che a tutti gli effetti non stanno esattamente da una parte o dall'altra, ma tendono ad avere un atteggiamento basato sulla massimizzazione dell'interesse nazionale. Vi sono diversi paesi tra i paesi emergenti che stanno in questa definizione. Quindi è importante anche qui capire, uno, qual è l'impatto macroeconomico a livello aggregato, che è sostanzialmente quello che ho descritto all'inizio, e poi scendere per capire, ma questo impatto, che significa meno efficienza e più sicurezza, che cosa significa per settori, aziende e paesi. La prima domanda da farsi è: ma questo evento, un po' come il terremoto, no? Cioè è un evento locale, è un evento regionale o un evento globale? Quali sono le catene di trasmissione che trasformano un evento locale in regionale e globale? Questo è cruciale dal punto di vista dei mercati. Cioè, esistono delle catene di trasmissione che producono questa cosa? E allora, se queste catene di trasmissione esistono, allora ovviamente l'impatto è significativo e di durata potenzialmente più lunga. Pensiamo alla grande crisi finanziaria, no? Come certo. Esempio evidente di una trasmissione globale. Vi sono altri eventi che invece nascono locali e tendenzialmente non hanno dei canali di contagio o economici o finanziari tale da potersi trasmettere al resto del mondo.
Ciao ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti, secondo voi, come andranno gli investimenti nel 2024. E ora andate a farvi un bel aperitivo. Cheers!